Possiamo prendere posto e cominciamo il nostro incontro. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati. La volta scorsa avevamo cominciato a fare, non chiudere, metti vicino, e un'introduzione e con delle immagini, no? Che ricordate abbiamo proiettato di alcuni quadri, alcune opere d'arte. E poi abbiamo cominciato a dire qualcosa di introduttivo e a leggere i primi due capitoli, per cui l'idea stasera è di riprendere un attimo ancora qualcosa di introduzione e partire poi col terzo capitolo. Allora, ricordate che siamo alle prese con un testo sapienziale, questo è importante ricordarlo, un testo sapienziale del V-IV secolo a.C., un testo probabilmente che fra l'altro vi invito, no, a leggerlo, cioè, e quindi subito a vedere che chiaramente c'è una parte iniziale in prosa, i primi due capitoli, e poi c'è una lunga parte in poesia fino agli ultimi versetti dell'ultimo capitolo dove si riprende qualcosa in prosa. Allora questo lo sottolineo perché secondo alcuni già questo ci dice come questo libro può essere nato, cioè una storia in prosa di un fantasioso Giobbe, abitante nella terra di Uz, e che fantasioso non significa appunto che da una parte appunto non c'è nessuno che ha quel nome, eccetera, esattamente. Non è una storia, no, con dei fatti, con delle prove archeologiche, eccetera, e dall'altra parte questa storia è la storia di tutti noi, perché il tema è appunto, come vedremo, neanche tanto quello del dolore e della sofferenza, ma quale Dio nel dolore e nella sofferenza. Per cui il tema è Dio, è l'immagine di Dio, e infatti la protesta di Giobbe sarà verso questo Dio. Allora, un testo che di un uomo che appunto, come abbiamo letto anche nei primi capitoli, che è un uomo innocente, fra l'altro i primi due capitoli lo dicono più volte, fra l'altro lo dice anche Dio, lo riconosce anche Dio, ricordate, di questo Giobbe, uomo integro, retto, dice il testo, no? Prendete pure il... dice appunto... integro, letto, timorato di Dio e lontano dal male. Quindi un uomo integro, dicevamo, nella sua relazione con Dio, retto la relazione con gli altri, no? Timorato di nuovo, timorato di Dio, di nuovo, lontano dal male. Quindi viene ripetuto per ben due volte, no, gli stessi concetti. E allora poi glielo dirà il Signore, lo dirà a Satana, e naturalmente abbiamo detto la volta scorsa che Satana non è ancora il Satana, no, ma è il pubblico accusatore in qualche modo di questo consiglio divino, e che mette in discussione quest'uomo così retto, così integro, no, eccetera, dice vabbè, è chiaro, no? Tu lo hai benedetto con tutti i beni, allora tu lo benedici, lui ti benedice, tu lo ribenedici, no, come dire, ve la giocate tra voi, no? Ma, cioè, quindi, come dire, è una fede interessata, cioè, è chiaro, no, lui ti vuol bene perché tu gli fai dei regali, Cioè, se volete, questo è anche l'esperienza che penso anche voi genitori a volte tentate di... come dire, di far riflettere i vostri figli quando sono bambini, che magari arriva uno zio, arriva il suo padrino, gli porta un grande regalo e allora il bambino prende il regalo e se ne va. E allora la mamma, il papà dice, ehi, come si dice? Hai ringraziato zio, no? Cioè, quasi come se è interessato al regalo. Sì, zio, no. E vuol bene a zio perché gli fa tanti regali. E allora la domanda è, appunto, ti può voler bene lo stesso anche se sti regali glieli togli? E allora, appunto, il Signore dice, vabbè, no, soltanto risparmiali la vita, no? E quindi c'è questo primo giro di questa scommessa di Satana, che perché lui dice, togli i regali e vedrai come ti benedirà, come ti maledirà in faccia. La scommessa è sul fatto che se ti togli i regali, no, ti maledirà in faccia. E abbiamo visto che invece Giobbe, no, sia la prima volta, sia la seconda volta, quando poi il Signore dice, hai visto? Hai visto che Giobbe è il mio servo? E la seconda volta, appunto, quando Satana gli dice, ok, va bene i doni, ma tocca i doni ai figli, ricordate, no? Ma toccali la pelle. Pelle per pelle, pelle intorno a pelle, e vedrai allora, no? E anche questo corrisponde anche alla nostra esperienza umana, no? Cioè, certamente il male che può toccare i nostri beni e i nostri affetti, che già quello è tanto forte, no? Ma ancora più profondo quando tocca a noi direttamente. E allora abbiamo visto la volta scorsa che eravamo alla fine del capitolo 2, dove viene fuori, così come Satana viene fuori soltanto nei primi due capitoli e serve quasi come detonatore della storia e poi sparisce, non lo troveremo più, così la moglie, e infatti questo qualcuno l'ha associato, no? Cioè Satana, la donna, le donne, voi, la tentazione, per noi uomini naturalmente. E, però vedete, fra l'altro questa donna che vedevamo, la moglie che gli dice, rimani ancora saldo nella tua integrità, maledici Dio e muori. Lui viene preso da questo male, con questa piaga maligna, dalla pianta dei piedi alla cima del capo. Attenzione, non possiamo cogliere nessun riferimento, naturalmente alcune volte qualcuno si è domandato che tipo di malattia è, non è un racconto, che certamente qualcosa che consuma e no, in qualche modo già uccide, è ancora vivo, ma porta su di sé la morte, tanto che, notate, prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. E questa cenere fa riferimento anche per alcuni agli immondezzai. E fra l'altro, perché poi vedremo più avanti che Giobbe dirà a un certo punto: mia moglie sta lontana da me per il mio fetore, e anche i miei figli non riescono a sopportare la mia puzza. E allora è quest'uomo, no, che da l'essere il primo, il più grande, il retto, eccetera, si ritrova scarto negli scarti. E la moglie, che se da una parte sembra quasi istigarlo, tentarlo, no, dicendo rimani saldo nella tua integrità, maledici Dio e muori, dall'altra parte però gli dice guarda, ti è arrivata addosso questa maledizione? Da parte di Dio, così sembra, no? E allora rispondigli con la stessa maniera, cioè maledicilo. Lui ti ha maledetto? Muori in piedi in qualche modo, no? Assumila e verso colui che ti ha maledetto, maledici. E lui dice, tu parli come parlerebbe una stolta, se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Attenzione, questo fra l'altro è proprio anche nella tradizione biblica, ci sono dei passi, nel libro di Isaia si dice al capitolo 45 versetto 6, io vi do queste, per chi vuole, queste annotazioni perché eventualmente con calma ve le andate poi a rileggere, eccetera. E nel libro di Isaia, appunto, 45 versetto 6, si dice, io sono il Signore e non ce n'è un altro, artefice della luce, creatore delle tenebre, fattore della pace, creatore delle disgrazie. Io, il Signore, faccio tutto questo. E poi ancora nel Coelet, capitolo 7, versetto 14, si dice: in tempo di prosperità sta allegro e in tempo di avversità rifletti. Dio ha creato i due contrari. Venite pure qui se volete, ci sono. Perché l'uomo non possa indagare la sua fortuna. Questo è interessante, no? Perché l'uomo non lo sa come può essere che adesso no, sia nella fortuna e può essere nel lutto. In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. E dicevamo già la volta scorsa che se si saltasse tutto il resto del racconto, cioè meglio tutto il dialogo in poesia, e si prendessero gli ultimi versetti, no, eccetera, il racconto si ricostituisce, cioè Giobbe supera il test, no, perché non ha maledetto Dio, e Satana ha perso la scommessa, no, e ce ne andremo a casa felici e contenti. Però l'autore è uno che dice, no, non ce ne possiamo andare a casa felici e contenti. No, perché per dire questo Giobbe così non ci basta. Non ci basta. E allora, come dire, l'autore cosa fa? Apre il racconto, no? Lo spacca in qualche modo, no? E comincia il suo, appunto, di racconto attraverso la poesia. E ancora una nota, Iov significa, può avere diversi significati. Iov può significare dov'è il padre? Dov'è il padre? Che fra l'altro non ci viene detto chi è il padre. Non, in tante altre narrazioni bibliche, ricordate come per Israele è molto importante, figlio di, no, eccetera, eccetera. Quindi non mettendo il padre, dice qualcuno che non è mai nato, simbolicamente, e che è da sempre. Ritorniamo a quella considerazione che Giobbe è ognuno di noi, no? E dall'altra parte, Iov può fare riferimento anche a un altro termine, le consonanti, che Oyev, che significa nemico. Nemico. Attenzione, come l'esperienza appunto di percepire qualche volta come Dio ci sia nemico, quasi che Dio ci ha presi di mira e si diverte ogni tanto a darci dei colpi. E, allora queste, in tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Tre amici di Giobbe vennero a sapere di tutte le disgrazie che si erano abbattute su di lui. Tra l'altro non ci viene detto come mai, come vennero a sapere, non è su questo, no? Anche se Origene dice che nessuna notizia va veloce quanto la disgrazia di un uomo illustre. Questo tutti lo sanno. Per cui partirono ciascuno dalla sua contrada, Elifaz di Teman, Bildad di Suac e Sofar di Nama, e si accordarono per andare a condividere il suo dolore e a consolarlo. E, i luoghi da dove vengono sono luoghi che non si sanno dov'è, sono luoghi simbolici, e anche i nomi naturalmente portano un significato, vedremo poi in particolare il primo. E, notate, è bella questa cosa, no? Che degli amici vengono a saperlo e si accordarono per andare a condividere il suo dolore e a consolarlo. È già qualcosa di importante, no? Andare a trovare una persona che sta male, bisogna, come dire, no, farsi forza, volerlo, perché naturalmente, come sappiamo, in qualche modo esporsi, condividere almeno solo per quel momento lì, no? Qualcosa del suo male. Alzarono gli occhi da lontano, ma non lo riconobbero. Levarono la loro voce e si misero a piangere. Ognuno si stracciò il mantello e lanciò polvere verso il cielo sul proprio capo. Poi sedettero a lui in terra per 7 giorni e 7 notti. Nessuno gli rivolgeva una parola, perché vedevano che molto grande era il suo dolore. Sono belle queste parole che l'autore dice, no? Allora, 7 giorni e 7 notti, e da questo c'è il, nella tradizione, ancora oggi nella società ebraica, c'è il fatto che quando una persona muore, i parenti rimangono a casa per 7 giorni, in modo che amici, altri parenti possano venire, no? A parlare, in qualche modo elaborare il lutto, eccetera, parlando del defunto o della defunta. Quindi questo per dire un po', no? La vicinanza, come questo poi ha generato un rito, no? Un'usanza, eccetera. Anche noi avevamo nelle nostre culture un po' anche la visita, no? In qualche modo dovuta, il mangiare insieme, il far da mangiare, eccetera, no? E, attenzione, non lo riconobbero. Qui può essere non lo riconobbero perché, anche qui, come sappiamo, alcune volte le situazioni di sofferenza e di malattia sfigurano. Figura. Per cui è difficile riconoscere la persona che abbiamo conosciuto nella sua salute, eccetera. Però può essere letto anche in un altro modo, cioè nel senso che se lui era giusto, e le cose naturalmente, attenzione, secondo, ci fermeremo ancora di più, secondo quel principio che normalmente, no? Anche la Bibbia, cioè della giustizia retributiva, cioè che se tu fai il bene, te ne verrà il bene, se fai il male, te ne verrà il male. Per cui lui era un uomo integro, retto, timorato di Dio, lontano dal male, stava bene. Se lo vediamo male, non lo riconosciamo più, no? Cioè se il principio è la chiave interpretativa della vita, e quindi adesso lo vediamo che sta male, è qualcosa, no? Allora non riconoscono più quell'uomo integro, perché se gli è capitato qualcosa, no? Pensate, noi ce lo portiamo dentro questo, perché pensate, no? Sentiamo che uno è morto, no? Di un tumore ai polmoni, però fumava. Oppure quell'altro, no, si è schiantato con la mano e correva, cioè voglio dire, no? Quasi, come dire, dobbiamo trovare, no, una causa, cioè che in qualche modo essere cercata, no, eccetera, eccetera. E allora qui c'è questo non riconoscerlo, torniamo naturalmente su questa cosa. Però è anche bello questo fatto che levano la voce, si mettono a piangere, si stracciò il mantello. Stracciarsi il mantello era un gesto del lutto e del dolore, no? Cioè in qualche modo attraverso questo visibilizzare il dolore. E poi questo rimanere in silenzio. Nessuno gli rivolgeva una parola perché vedevano che molto grande era il suo dolore. Allora questi amici che vediamo all'inizio vanno per consolarlo, no, hanno saputo, e vedremo però che poi nel dialogo, cioè l'atteggiamento piuttosto cambierà. Allora, ecco, capitolo 3, vedete cominciamo il ciclo di discorsi. Dico una cosa generale, prima di cominciare a leggere, in modo da almeno darvi l'idea. Questo schema poi lo metto, lo faccio mettere anche in internet, per cui ve lo potete, voi lo trovate. E adesso semplicemente ve lo descrivo velocemente, cioè, nel senso che abbiamo visto che i 42 capitoli, Giobbe è 42 capitoli, abbiamo i primi due, prosa, gli ultimi versetti del 42, prosa, e poi tutto il resto in poesia. Allora c'è una prima grande parte che va dal capitolo 3 al capitolo 27, sono ben 24 capitoli, dove ci saranno, secondo alcuni, tre o due, come dire, botta e risposta tra Giobbe e i suoi amici. Quindi ci sarà questo dialogo, vedremo che è un dialogo un po' particolare, un po' un dialogo tra sordi, ma di per sé un dialogo appunto tra Giobbe e i suoi amici. Il capitolo 28, che ci fermeremo poi su qualcosa sul capitolo 28, è un capitolo particolare, un po'... perché si parla della sapienza, vedremo. Poi nel capitolo 29 fino al capitolo sto facendo un po' di confusione, abbiamo detto il 28, quello sulla sapienza, dal 29 al 31 vedremo che saranno discorsi, lamenti di Giobbe verso Dio. Vedremo poi in particolare che i discorsi si possono essere classificati, li vedremo, lamenti di Dio, in cui Giobbe parla di Dio, e poi ci sono dei lamenti a Dio, in cui Giobbe si rivolge a Dio direttamente. Poi dal capitolo 32, fino alla fine del 37, subentrerà un altro personaggio, fino adesso di cui non si era mai parlato, un certo Eliù, e vedremo chi è questo Eliù, cioè almeno le interpretazioni di questo Eliù, di chi può essere questo Eliù. Dal capitolo poi 38 fino alla fine ci saranno i due discorsi di risposta di Dio, intramezzati, cioè alla fine meglio, dalle due risposte di Giobbe. L'ultima parola ce l'avrà Giobbe, interessante questo, cioè almeno lui, poi vedremo cosa dirà, ma in quest'ultimo dialogo appunto tra Dio e Giobbe alla fine. Allora questo è per darvi un po' un quadro generale, no, del libro, per cui noi cominciamo a entrare in questa parte di questo dialogo tra Giobbe e i suoi amici. Allora Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno. Prese a dire: perisca il giorno in cui nacqui, e la notte in cui si disse: è stato concepito un maschio. Quel giorno divenga tenebra. Non se ne curi Dio dall'alto, né brilli mai su di esso la luce. Lo rivendichino la tenebra e l'ombra della morte, gli si stenda sopra una nube e lo renda spaventoso l'oscurarsi del giorno. Quella notte se la prenda il buio, non si aggiunga ai giorni dell'anno, non entri nel conto dei mesi. Ecco, quella notte sia sterile, e non entri giubilo in essa. La maledicano quelli che imprecano il giorno, che sono pronti ad evocare Leviatan. Si oscurino le stelle dalla sua alba, aspetti la luce e non venga, né veda le palpebre dell'aurora. Poiché non mi chiuse il varco del grembo materno e non nascose l'affanno agli occhi miei, perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo? Perché due ginocchia mi hanno accolto e due mammelle mi allattarono? Così ora giacerei e avrei pace, dormirei e troverei riposo, con i re i governanti della terra che ricostruiscono per sé le rovine, e con i principi che posseggono oro e riempiono le case d'argento. Oppure come aborto, nascosto, più non sarei, o come i bambini che non hanno visto la luce. là i malvagi cessano di agitarsi e chi è sfinito trova riposo. Anche i prigionieri hanno pace e non odono più la voce dell'aguzzino. Il piccolo e il grande là sono uguali e lo schiavo è libero dai suoi padroni. Perché dare la luce a un infelice e la vita a chi ha l'amarezza nel cuore? E quelli che aspettano la morte non viene, che la cercano più di un tesoro, che godono fino a esultare e gioiscono quando trovano una tomba. A un uomo la cui via è nascosta e che Dio ha sbarrato da ogni parte, perché al posto del pane viene la mia sofferenza e si riversa come acqua il mio grido. Perché ciò che temevo mi è sopraggiunto, quello che mi spaventava è venuto su di me. Non ho tranquillità, non ho requie, non ho riposo ed è venuto il tormento. Sono parole forti, no? C'è già queste di questa maledizione con cui comincia Giobbe, no? Vedete? Letteralmente sarebbe, in altre traduzioni di altri commentatori, dicono maledetto il giorno in cui nacqui, un altro biblista dice alla malora il giorno in cui nacqui, anche perché, come dire, è uno sbotto, no? Cioè non è una riflessione, no? Ma è un lamento che nasce da una situazione di profonda, perché lui non l'ha maledetto Dio, però rimane su polvere e cenere, rimane nel suo dolore e maledice il suo giorno, maledice il suo giorno, e aprì la sua bocca dopo 7 giorni di silenzio. E qualcuno, a proposito di quell'aprì la sua bocca, traduce rispose, e anche se partire con rispose uno dice a chi? È al silenzio dei suoi amici, al silenzio dei suoi amici. E allora questo gridare, maledire, che noi troviamo anche già qualcosa di questo genere nel libro di Geremia, al capitolo 20, dove si dice, capitolo 20, versetti 14-18, dice: maledetto il giorno in cui nacqui, il giorno in cui mia madre mi diede alla luce non sia mai benedetto. Maledetto l'uomo che portò a mio padre il lieto annuncio, ti è nato un figlio maschio, e lo colmò di gioia. Quell'uomo sia come le città che il Signore ha distrutto senza compassione. Ascolti grida al mattino e urla a mezzogiorno. Perché non mi fece morire nel grembo? Mia madre sarebbe stata la mia tomba e il suo grembo gravido per sempre. Perché sono uscito dal seno materno per vedere tormento e dolore e per finire i miei giorni nella vergogna? E sono parole forti alle quali a volte nei nostri circoli ecclesiali non siamo abituati. Non siamo abituati. Perché molte volte, come dire, facciamo delle speculazioni un po' più in pantofole, cioè dove appunto deve finire tutto bene. Deve finire tutto bene. E c'è un altro. Questa volta è un filosofo che si chiama Philippe Nemo, che dice: il male è stato a tal punto interrogato dai dottrinari di tutte le grandi religioni, dottrinari intende appunto teologi, filosofi, che è diventato una ragione specifica della dottrina, un tema specifico della dottrina. Nessuno dubita che, malgrado questa impresa, più di un'anima occidentale, soprattutto all'ombra della croce di Cristo e dopo che San Paolo ne ha esaltato la follia, abbia pensato, avvicinandosi a Giobbe, il male nella sua verità. Si tratta di dogmatiche religiose rispetto al libro di Giobbe, come per gli amici di Giobbe rispetto a lui. Vedremo che i discorsi che faranno gli amici di Giobbe saranno dei bei discorsi teorici, delle belle dottrine. Coprono la sua voce, la dicono confusa. Ora, questa voce, cioè Giobbe, dice che il male non è un ente del mondo. In filosofia o in altre cose si discute sugli enti, sull'essere. Un ente nel mondo, coordinato al mondo in un ordine unico. L'essere del male è di essere orrore, che getta l'anima nella lotta contro l'orrore. Ecco, è una cosa che sappiamo, no, molto seria, che un uomo possa cominciare a dire: non fossi mai nato. No, non fossi mai nato. Cioè, anzi, maledetto quel giorno in cui io sono nato. E la notte, vedete, il giorno e la notte. Fra l'altro qui c'è anche tutto un discorso, vedremo leggendo come l'autore conosce molto bene le scritture di Israele, per cui molte volte vedremo delle risonanze di passi, di salmi, no? Anche della, qui per esempio la luce e le tenebre, ci fa pensare alla creazione, no? La creazione, Dio disse sia la luce, e la luce fu, no? E poi distinguere la luce, il creare i grandi luminari, il sole per regolare il giorno e la luna per regolare la notte. E qui in qualche modo, come dire, una maledizione di veramente tutta la creazione, no? Cioè uno possa finire io con tutto. E quel giorno divenga tenebra. Attenzione, non se ne curi Eloah dall'alto. Noi nella nostra traduzione, non avendo il testo ebraico, non riusciamo, però ve lo dico io, che in tutti questi discorsi, fino a quando non parlerà Dio, noi non troveremo mai il tetragramma sacro. Ricordate quello che Dio dice a Mosè nell'Esodo, no? Quando Mosè al roveto ardente gli domanderà il nome, e il Signore dirà il tetragramma, quello che noi in maniera sbagliata, noi cristiani, perché neanche noi dovremmo pronunciarlo, gli ebrei non pronunciano. Noi pronunciamo Yahweh, e i testimoni di Geova, no, lo pronunciano Geova. Allora, perché non dovremmo pronunciarlo? Uno, perché non sappiamo come si pronunciava, nel senso che le quattro consonanti, come venivano vocalizzate, lo sapeva soltanto il sommo sacerdote, che un giorno all'anno, nel giorno di Yom Kippur, nella festa dell'espiazione, entrava nel Santo dei Santi, dove solo lui una volta l'anno poteva entrare, e pronunciava il nome santo di Dio. No, lui soltanto sapeva. È finito il Tempio, è finito il sacerdozio, e nessuno sa come veniva vocalizzato. Quindi, uno, per proprio motivi, diciamo, scientifici. Due, per il senso. Cioè, perché per gli ebrei non pronunciare il nome di Dio significa non hai potere sull'altro. Non puoi, l'altro non è uno, perché sappiamo, no, anche nella mentalità antica, sapere il nome, pronunciare il nome, pensate anche nella magia, no? Il Signore degli Anelli, eccetera, oppure tu sai chi, no? Era, no? Si dice così, di Harry Potter, e, no, in qualche modo pronunciando, dicendo il nome di qualcosa, tu lo evochi, no? E allora dire, tu non, lui te l'ha rivelato, tu lo sai qual è, però tu non lo pronunci. Allora, al posto del tetragramma, si diceva, e si dice ancora oggi, Adonai, il Signore, Adonai. E attenzione, ed è il nome che Dio ha rivelato all'Oreb, cioè è legato all'esperienza dell'Esodo, quindi è legato all'esperienza del Dio liberatore. Bene, in tutti i capitoli non troveremo mai il tetragramma, ma troveremo Eloah, che è un'antica formulazione di El, El l'avete sentito, no? Cioè il Dio, oppure Elohim troveremo, che è un plurale, Però anche questo poi viene preso nella tradizione ebraica come il nome di Dio, però sempre stiamo parlando di un Dio. E poi troveremo anche Shaddai, El Shaddai. El Shaddai significa, che viene tradotto a volte onnipotente, o signore degli eserciti, no? Onnipotente. In realtà significa il Dio delle steppe o della montagna, una montagna che sta in alto, no? E quindi è in alto, e eccetera, eccetera. Allora, questo è anche interessante, perché vedremo, ricordate la domanda del libro di Giobbe è: quale Dio nella sofferenza? Che è volto a Dio? Chi è volto a Dio? È quello di Giobbe, che vedremo rimane sempre nello schema, il volto dei suoi amici, o io un altro? E quindi una possibilità di conoscere un altro Dio nell'esperienza del male, della sofferenza. E ancora, prima di continuare a leggere, mi vorrei ancora fermare su questa cosa della, che già abbiamo un po' cominciato a dire, no? Cioè la messa in discussione del principio della giustizia retributiva, no? Attenzione, questo viene messo in discussione più profonda. Da una parte anche loro hanno sempre fatto esperienza, no, cioè che in qualche modo non tutto tornava, però l'esperienza di Gerusalemme, del regno, del tempio, no, e delle cose che per molti secoli sono andati più o meno bene. Attenzione, poi c'è stata anche un'altra esperienza storica che aveva cominciato, voglio dire, fomentato una falsa coscienza, cioè che se noi siamo fedeli a Dio, Dio ci protegge e andrà tutto bene. Ed era stata quella che nel 702 più o meno avanti Cristo, gli Assiri, che erano, non so, gli americani del tempo, oppure oggi potremmo parlare forse dei russi, dei cinesi, no, dei grandi imperi, no, l'esercito così, assediano Gerusalemme, e quando gli Assiri arrivavano era un disastro, assediano Gerusalemme, e quando già gli abitanti di Gerusalemme si vedevano perduti ormai, no, se ne vanno. Gli storici pensano che o ci sarà stato qualche colpo di Stato, no, nella capitale, che ha fatto sì che, no, l'imperatore ha preso il re e tutti quanti, oppure sarà scoppiata qualcosa, una pestilenza, qualche malattia, qualche cosa che ha fatto sì che loro sono andati via. Però è accaduto così. Allora questa esperienza aveva, vedi, sono arrivati gli Assiri, no? E noi che siamo un piccolo popolo, e Dio ci ha protetti, Dio è con noi. Per cui se noi continuiamo a fare i bravi, più o meno, cioè sai, poi a tenere il tempio, perché poi quello tanto conta, no? Molto è anche la facciata, i sacrifici, tutto quanto, eccetera, Dio è contento e ci protegge, no? Che un po', se volete, corrisponde anche a una certa religiosità, dove magari io mi faccio i fatti miei, però al santuario ci vado e pago le messe, no? Cioè a quel santo lì ci vado e faccio delle cose, poi la mia vita è altro, no? Quindi posso tranquillamente pensare che agli altri, ma solo ai miei vicini, agli altri che non hanno il colore della mia pelle, eccetera, via, eccetera. E quindi questo andrà totalmente in crisi quando, nel 587 avanti Cristo, più o meno, 588, Gerusalemme viene presa e distrutta. No, distrutta, cioè l'esperienza della Shoah di allora, che, no, drammaticamente è anche quella stata quella nello scorso secolo, no? E poi qualche giorno fa avete letto sui giornali, c'erano l'anniversario, adesso non mi ricordo quanti anni, del genocidio del Ruanda, no? Cioè che, dato che un po' sono neri, no, e noi non è che, due, è lontano, quei 5 milioni di morti, no? Se non fosse stato del giornale, noi li avremmo dimenticati tranquillamente, no? Cioè, un ennesimo genocidio, no? Nel secolo. Allora, queste esperienze mettono in crisi il fatto di dire, cioè, vedremo, no? Cioè, dire questa cosa che io faccio il bravo, mi porto bene, no? E quindi me ne viene il bene, no? E invece se uno si comporta male, mi viene il male. Non so se già l'altra volta lo dicevo, può capitare a volte nelle parrocchie, nei gruppi così, che uno va in pensione, andarci in pensione, no? Uno va in pensione e succede a volte purtroppo che quella persona lì si ammala, no? E a volte proprio muore, poveretto, cioè così, no? Allora il commento della gente qual è? No? E quello stava sempre in chiesa, no? Cioè aiutava il parroco, leggeva le letture, cioè della serie, fosse capitato un delinquente, va benissimo, no? Ah, se lo merita, finalmente, no? E cioè, ma è capitato uno che invece era proprio bravo, no? Allora, questo per dire, no, lo scandalo, perché poi fra l'altro l'ha detto anche Dio nei primi capitoli. Hai visto il mio servo che quanto è retto, integro, timorato di Dio e lontano dal male? Cioè, già nei primi capitoli anche Dio l'ha riconosciuto. E allora perché tutto sto male? Perché tutto sto male? Naturalmente la poesia non è molto da commentare, no? Qui i professori, professoresse, e io faccio, perché la poesia è un po' come le barzellette, no? Non vanno spiegate, o le capisci, però naturalmente è così, qualcosina, le ascoltiamo. Vedete, questo giorno lo rivendichino le tenebre e l'ombra della morte, cioè dicano è mio e se lo portino. E gli si stenda sopra una nube, quella notte se lo prende al buio, non si aggiunga ai giorni dell'anno. E poi ancora questa notte che sia sterile, è di per sé il fatto che la notte e le tenebre, però c'è una notte che ha a che fare con la luce, qual è? Quella in cui un uomo e una donna si uniscono, no? E generano la vita. E allora anche quella notte che può avere un attacco con un aggancio con la luce sia sterile, sia infeconda e non entri giubilo in essa, vedete, no? E la gioia dell'incontro, dell'amore, no? Della procreazione. Lui invita anche i professionisti della maledizione. Ricordate che nell'antichità, ma ancora oggi si cercano qualcuno che ci faccia qualche fattura contro, no? E una volta è successo anche a me che un amico mi passa la telefono e dice guarda, c'è questa qui, che è una mia amica, però un po', no, particolare. E io l'ascolto, perché lei aveva sentito che era un prete, mi chiedeva, dato che aveva problemi, era affittuaria di una studentessa, aveva problemi con la padrona di casa, mi chiedeva se c'erano delle preghiere da fare contro la padrona di casa, no? E io gli ho detto guarda, sono un po' in difficoltà, no, ma veramente me le chiedeva, allora poi sai, vabbè. Però nell'antichità, come sapete, c'erano questi, a volte i testi esecrativi, si dice così, le esecrazioni, no? Cioè per dire un re doveva andare in guerra contro un altro re, allora i sacerdoti facevano, scrivevano su un coccio, no? Il nome di questo re, dicevano tutte le varie maledizioni, poi spaccavano, no, questo re, per dire, ecco, quello che accadrà già comincia ad accadere adesso, no? In qualche modo già si realizza, eccetera. Allora, come dire, e che sono pronti ad evocare Leviatan. Leviatan lo ritroveremo, Leviatan lo conoscete, no? È diventato, è un mostro primordiale, del caos primordiale. Qui fra l'altro ci sono i racconti anche di altre culture, cultura accadica, mesopotamica, cioè dove c'è il dio Marduk che crea il mondo, no? Cioè sconfiggendo il mostro primordiale, fra l'altro mettendone una parte in alto creando la volta del cielo e una parte in basso creando la terra, no? Cioè, quindi non solo lo sconfigge, ma lo usa per la creazione. Il caos, no? Allora, come dire, vuole coinvolgere altri in questa sua... Si oscurino le stelle dell'alba, aspetti la luce e non venga. E poi questo, no? Perché sono venuto al mondo? Vedete, un po' c'è l'idea che la vita sia no? Un'entrata nella vita e poi un'uscita nella morte, no? E allora quasi che ci sia uno spazio fuori da questa entrata e da questa uscita, e che vedremo è quasi desiderabile. Attenzione, un'altra cosa che dobbiamo ricordare, è meglio che non so se l'ho detta la volta scorsa, ma lo dico adesso, che al tempo dell'autore di Giobbe non si credeva nella vita oltre la morte. Non c'era questa concezione nell'ambito ebraico. C'era l'idea che alla fine, ecco, che la vita doveva essere lunga, sazia di beni, e poi a un certo punto un uomo moriva, lo spirito saliva a Dio che gli l'aveva dato e lui scendeva nello Sheol. Lo Sheol non era l'inferno, era un luogo di non vita, dove c'era un'esistenza, continuava una pseudo-esistenza, ma la vita finiva lì. Per cui, come dire, non fossi nato e fossi, ecco, non uscito dal grembo di mia madre, oppure molto meglio se fossi stato un aborto. Perché non sono morto fin dal seno di mia madre? E non spirai appena uscito dal grembo. Un attimo, solo vi cito, faccio un'altra citazione, che dice... non la trovo, in cui si dice beati i morti perché almeno non vedono questo dolore, e dal libro del Coelet, però ve lo leggerò, vediamo un po' se lo trovo, dice, sì, Coelet capitolo 4 versetto 3, e dice: ho proclamato i morti già trapassati più felici dei vivi che ancora vivono, e ancora più felice degli uni e degli altri chi non è ancora esistito. Questo è il libro del Coelet, capitolo 4, versetto 3. Attenzione, noi leggiamo queste cose e andiamo avanti, quindi, e senza neanche immediatamente chiuderle, lasciamole aperte per... c'è un documento dei vescovi italiani che si chiama Lettera ai cercatori di Dio, e dice che la Bibbia non è primariamente un libro di risposte, ma è un libro di domande e di ricerca. E allora lasciamoci domandare, lasciamoci inquietare, perché poi sono le nostre domande, no? E credo che sia anche bello vedere che sono scritte in questo testo, che è la nostra Bibbia, che è il punto di riferimento per i credenti, no? In Cristo Gesù. Perché due ginocchia mi hanno accolto e due mammelle mi allattarono? Se non fossi mai nato, dice, ora giacerei e avrei pace, dormirei e troverei riposo. No? È l'esperienza che a volte uno dice, meglio la morte, piuttosto, attenzione, Giobbe non penserà mai al suicidio, ma qui è il desiderio, no, pensando che se la vita è questa, no, magari la morte, che non sappiamo cos'è, no? Ma uno dice, quello che so è che questo è, no? Magari la morte, magari lì avrò pace, dormirei e troverei riposo. con i re e i governanti della terra che ricostruiscono per sé le rovine e con i principi che posseggono oro e riempiono le case d'argento. Attenzione, interessante quest'altra cosa, no? Che lì saremo tutti uguali. Laddove, no, la pena nostra è tante volte le ingiustizie, le disuguaglianze, il fatto, no, di vedere che gli empi, no, che la giustizia retributiva dice che saranno dispersi, saranno, no, eccetera, eccetera. In realtà a volte, non sempre, ma a volte, se la godono e se la passano bene, e questo, no, ancora aumenta il mio male, almeno lì saremo tutti uguali, no? Cioè qui sarebbe anche da leggere, io non sono napoletano, quindi non sento neanche, ma tutti la conosciamo, no? La Livella, no? Che quello con il Netturbino era, no? Cioè, se non sbaglio, che diceva al principe, che diceva: morto sei tu e morto sono io, no? Cioè, quindi, come dire, almeno lì saremo tutti uguali, almeno lì ci sarà giustizia, saremo tutti uguali di fronte alla morte. Oppure, come aborto nascosto, più non sarei, o come i bambini che non hanno visto la luce. Là i malvagi, vedete, i malvagi cessano di agitarsi. E chi è sfinito trova riposo. Anche i prigionieri hanno pace e non odono più la voce dell'aguzzino, no? Per dire, anche lì tutti i torturati nella terra che continuano a soffrire e a sentire le grida dell'aguzzino non le sentiranno più. Il piccolo e il grande là sono uguali e lo schiavo è libero dei suoi padroni. Perché dare la luce a un infelice e la vita a chi ha l'amarezza nel cuore, no? Anche oggi sappiamo, ci sono delle persone che dicono: no, io figli non ne voglio avere, perché mettere al mondo un infelice? Poi lasciamo stare che ci possono essere altre, ma però lo sentiamo a volte, no? E la vita a chi ha amarezza nel cuore, a quelli che aspettano la morte e non viene, che la cercano più di un tesoro, che godono fino a esultare e gioiscono quando trovano una tomba. Avete notato come il testo è legato a, inframmezzato da domande, no? Perché dice: perché non sono morto? Perché due ginocchia? Eccetera. E poi ancora il versetto 24, perché al posto del pane viene la mia sofferenza? Prima dice: e non viene, che la cercano più di un tesoro, che godono fino ad esultare e gioiscono quando trovano una tomba, a un uomo la cui via è nascosta e che Dio ha sbarrato da ogni parte. Vedete, viene fuori Dio, a cui Giobbe si rivolgerà, si sta già rivolgendo, no? Perché vedete, poi Giobbe rimane sempre nello schema della giustizia retributiva, no? Cioè, perché per lui la cosa è che io sono stato integro, no, mi è stato riconosciuto, cioè lui non lo sa naturalmente, no? Nella narrazione non lo sa, che mica, lui non sa del consiglio divino, eccetera, no? Però lui dice: io ero integro, eccetera, no? Vedremo che poi gli amici, fra i principi che gli diranno, è che se Dio trova delle imperfezioni anche nei suoi angeli, no? Quale uomo è giusto davanti a Dio? No? Che da una parte è vero, e ci rifletteremo su questo, però dall'altra parte lui dice: sì, vabbè, ma non è commisurato, non trovo misura, fossi anche così. E non lo sono, non mi sento, ma tutto sto male. E allora dire: Signore, tu che premi i giusti e punisci i cattivi, e allora? E poi si comincia a vedere anche questo Dio che ha sbarrato la via da ogni parte, no? Cioè questo Dio che e contro di me, che in qualche modo, non so bene perché, è mio nemico. Allora, perché al posto del pane viene la mia sofferenza e si riversa come acqua il mio grido? Perché ciò che temevo mi è sopraggiunto, quello che mi spaventava è venuto su di me. Vedete, non ho tranquillità, non ho requie, non ho riposo ed è venuto il tormento. Un'altra traduzione, l'ultimo versetto, ecco, un'altra traduzione dice: vivo senza pace, senza quiete, senza riposo. Notate questa ripetizione, no? In cui uno dice: io sto vivendo senza pace, senza quiete e senza riposo, in un'agitazione unica, in un tormento, in un timore unico. Allora, ci fermiamo qui, nel senso che lasciamo queste domande aperte e le lasceremo fin tanto che camminiamo nella lettura e arriveremo poi. Però ecco, penso che le assumiamo e fra l'altro, vabbè, poi ci incontriamo già in Settimana Santa, per cui delle cose che ci possono anche aiutare a vivere anche più la Pasqua del Signore ce le diremo martedì prossimo. Per cui allora martedì, per chi vuole e può, ci incontriamo sempre per l'incontro. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Amen.